In questa seconda lezione prendiamo in considerazione il famoso verso in principio era il verbo, stando ovviamente alla riflessione rosminiana. Rosmini chiarisce immediatamente che le parole in principio era il verbo significano che il verbo era avanti che fosse il mondo, così come appare da diversi passi della Sacra Scrittura, in cui espressioni come nel principio era, avanti la formazione del mondo era, ab aeterno era, sono poste per maniere sinonime o tali l'una delle quali spiega l'altra. L'aspetto della temporalità diviene centrale per la comprensione dell'asserto giovanneo, tant'è che quell'avanti, nel linguaggio comune, esprime una relazione di tempo, cioè un punto nel tempo a cui ne risponde un altro che si esprime con l'avverbio dopo. E questo valore ha veramente la parola avanti quando il suo relativo dopo significhi un punto, una parte del tempo. Ma nel caso nostro, dicendosi avanti il tempo, ovvero avanti il principio del tempo, la parola avanti non ha per relativo una parte o momento preso nella serie del tempo, ma per suo relativo tutto intero il tempo, sicché ella non può significare un punto di tempo, giacché ogni punto di tempo è nel tempo, ma significa fuori al tutto del tempo. Significa uno stato nel quale non entra niente del tempo, neppure un punto, e questo stato è l'eternità. Da un punto di vista che potremmo definire filosofico-esegetico, Rosmini nota come vi sia piena relazione fra le antiche scritture e le nuove, proprio a partire dal versetto del Genesi, in cui vi si legge che Dio creò il cielo e la terra, e il prologo giovanneo, che, seguendo l'ordine delle idee, si apre con il versetto «In principio era il verbo». La perfetta relazione si esprime considerando il fatto che il Dio creatore, la sua conoscenza e il suo culto, è il principio della legge antica. Il verbo incarnato, la sua cognizione, imitazione e culto, è il principio della legge nuova. La connessione specifica che lega l'antica con la nuova legge ci pone di fronte a diverse questioni concernenti. Da un lato il rapporto temporalità-eternità, dall'altro lato la relazione temporalità-creazione-conservazione. Rosmini mostra con molta chiarezza che l'eternità è cosa affatto immune dal tempo, il quale non è che l'oggetto dell'eterno operar di Dio, quindi non dee punto credersi che l'atto eterno col quale Dio creò tutte le cose sia cominciato in un certo tempo infinitamente remoto dal punto in cui le cose, effetto di quell'atto, cominciarono ad esistere, peroché in tal modo si ricadrebbe nell'assurdo che avanti il tempo vi fosse un'altra serie o tempo infinitamente lungo. La relazione temporalità-creazione-conservazione è spiegata in base al fatto che l'atto che crea è identico a quello che conserva, ma gli effetti sono due, che si distinguono appunto nelle creature mediante la successione del tempo, peroché l'effetto è vestito, come dicevamo, dal tempo. Potremmo spiegare questa particolare relazione fra conservazione e creazione da parte di Dio mediante il seguente schema. Dio, che è creatore e conservatore, è creante se si considera in relazione con il mondo nel primo istante della sua sussistenza, poiché il mondo è l'effetto della creazione, mentre è conservante se si considera in relazione con il mondo degli istanti successivi. La questione fondamentale si sposta quindi sul rapporto con il verbo. Se l'atto creante è eterno e le cose create risultano congiunte con quell'atto senza alcuna separazione di tempo, come si potrebbe spiegare il fatto che Giovanni affermi chiaramente che il verbo fosse già prima che le cose avessero inizio? Rosmini risponde in questi termini. In questo ci sarebbe difficoltà se dalle parole di Giovanni si dovesse inferire che il verbo era anteriore all'atto della creazione, ma quelle parole non dicono altro se non che il verbo era anteriormente al principio del mondo. Nel principio delle cose era già il verbo, il che significa, come vedemmo, che il verbo è fuori del tempo, nell'eternità. La difficoltà ravvisata si risolve se si tiene presente che così come l'atto divino, che fa essere le cose, è congiunto ad esse intimamente in ogni loro istante, così l'atto divino, che fa essere il verbo, è intimamente congiunto ad esso nell'eternità. Per questa ragione, se l'atto che fa essere il verbo è eterno e il verbo pure non esce dall'eternità, dunque egli, il verbo, rimane in quell'atto sicché fra l'atto che il produce, la generazione, e lui prodotto non può esservi differenza alcuna reale. Ma convien dire che il verbo sia quell'istesso atto, sia un atto del Padre, da noi poi considerato in due rispetti, l'uno come producente, chiamandolo sotto tale rispetto generazione, e l'altro come prodotto, chiamandolo sotto quest'altro aspetto generato o verbo, e ciò per l'imperfezione della nostra maniera di concepire. Si apre quindi una successiva riflessione che concerne il rapporto verbo-mondo, cioè il generato e il creato, in relazione all'atto eterno di Dio Padre, in questi precisi termini. Se Dio generò il verbo e creò il mondo con un identico atto eterno, e se tuttavia il verbo e il mondo si distinguono perché il verbo è l'atto stesso divino, ultimato, che non esce dall'essenza divina, laddove il mondo è un termine di quell'atto che si distingue dalla divina essenza, tuttavia il mondo conserva col verbo una relazione di analogia, trovando nel verbo il suo esemplare. Bisogna tenere presente però che il verbo non si riduce ad essere solo l'esemplare del mondo, ma deve essere inteso, come ricorda San Paolo, splendore della gloria e figura della sostanza di Dio. Come si esprime allora il rapporto sussistente fra la mente umana e il verbo? La mente umana può considerare il verbo in due modi. Prima maniera, come essere manifesto a se stesso. Seconda maniera, come esemplare del mondo. Il verbo concepito dalla mente dell'uomo secondo il primo modo viene inteso come fuori del tempo, cioè nell'eternità, mentre il mondo, in quanto creazione, lo si comprende posto nel tempo. Se inteso nel secondo modo, cioè come esemplare del mondo, si esprime unicamente la relazione fra l'esemplare e la sua copia. Ma si tenga presente che l'esemplare ha una anteriorità logica rispetto alla copia, come la causa ha un'anteriorità logica rispetto all'effetto e il padre rispetto al figlio, benché siano termini relativi di maniera che non vi possa essere né la causa né il padre, se non che v'è di contro l'effetto il figliuolo, l'esistenza dei quali è intimamente legata con la causalità e la generazione, e queste col causato e col generato. Rosmini passa quindi ad individuare la motivazione per cui San Giovanni abbia scelto di utilizzare le parole «in principio era il verbo», piuttosto che «in principio era il verbo di Dio». E nota che dire «il verbo» senza alcuna aggiunta è un parlare assoluto, un modo decisamente efficace per mostrare che il verbo era ente completo come tale. Ma questo aveva già stato osservato in maniera veramente esemplare da San Tommaso, con il quale Rosmini qui mostra veramente un accordo esemplare. Il filosofo roveretano si concentra nuovamente sul termine verbum, prendendo in considerazione anche gli insegnamenti di Sant'Agostino, il quale, per far intendere in modo chiaro l'espressione parola di Dio, verbum Dei, distingue accuratamente nell'uomo fra la sua parola esteriore e la sua parola interiore, la quale viene significata dalla prima, al fine di mostrare come la parola interiore preceda le azioni dell'uomo. Risulta fondamentale distinguere all'interno della mente umana l'idea dal verbo. Infatti, per mezzo dell'idea, l'uomo conosce l'essenza di una cosa, ma non la sua sussistenza. Rosmini porta questo esempio. Quando abbiamo l'idea dell'animale, sappiamo che cos'è animale, ma non sappiamo ancora, con questo solo, se un animale sussista. Noi non sappiamo che un animale sussista se non abbiamo dentro di noi affermato che sussiste. L'atto dell'affermazione è un pronunciato, un giudizio, un verbo della mente. Ma c'è di più, perché se tentiamo di paragonare l'idea al verbo della mente umana, si può rilevare che l'idea non è affatto un prodotto della mente, ma la riceve, mentre il verbo della mente, ossia l'affermazione, è un atto della mente stessa. E Rosmini cita espressamente un passo dell'Aquinate, onde San Tommaso dice che de ratione intelligendi est quod intellectus intelligendo aliquid formet, uius autem formatio dicitur verbum. La mente umana non potrebbe pronunciare il verbo se non ne conoscesse in qualche modo l'essenza, ossia una definizione più o meno adeguata. Il filosofo roveretano allora si domanda: in qual modo si può affermare una cosa che non si conosce menomamente? La risposta tiene conto nuovamente dell'insegnamento di San Tommaso, ma presenta una puntualizzazione personale. Infatti si legge che questo ha fatto dire a San Tommaso che verbum semper est ratio et similitudo rei intellecte, ma più esattamente, dice Rosmini, è da dire che l'idea è la ragione della cosa che si afferma e in qualche modo anche la similitudine, e che il verbo suppone innanzi a sé questa ragione e similitudine nella mente a ciò che possa essere pronunciato. Si presenta quindi il problema di stabilire il motivo per cui nella mente umana l'idea e il verbo risultino divisi, Sappiamo che per mezzo dell'atto di intuizione si contempla l'idea, mentre con l'atto di affermazione si produce il verbo. Rosmini spiega che ciò avviene perché gli enti creati oggetti dell'intelligenza umana, essendo finiti, cioè contingenti, hanno certamente l'essenza, ma in virtù della loro contingenza non possiedono la sussistenza, che gli deriva da un atto libero di Dio che li fa sussistere. Per tal ragione, essendo dunque due cose affatto distinte e separate, l'essenza e la sussistenza delle cose contingenti, consegue che siano due atti distinti, quelli con cui la mente umana le apprende, l'uno dei quali l'intuizione ha per suo termine l'essenza, l'altro, cioè l'affermazione, preceduta dal sentimento, ha per suo termine la sussistenza dei contingenti. E consegue parimente che questo secondo atto supponga il primo, perché non si conosce la sussistenza di una cosa se non si conosce innanzi, cioè di priorità logica, che cosa sia questa cosa, il che è un averne idea, un conoscerne l'essenza compresa nell'idea. L'uomo dunque conosce la sussistenza dei contingenti per mezzo dell'essenza, perché la sussistenza dei contingenti non è per se stessa conosciuta. Il tema del rapporto conoscitivo di essenza e sussistenza aprono la possibilità di una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Infatti, scrive Rosmini, se si avesse una sussistenza che fosse per sé cognita, cioè che fosse ad un tempo sussistenza ed essenza, ella sarebbe in tal caso un oggetto unico, il quale si potrebbe ed anzi si dovrebbe apprendere con un atto solo dello spirito. Ora, tale oggetto non potrebbe essere un contingente per la ragione detta, ma converrebbe che fosse necessario. Però che, se l'essenza è sempre necessaria, necessaria conviene che sia anche quella sussistenza che ha in sé la propria essenza e forma con questa un solo essere. Ma l'essere necessario tanto rispetto all'essenza quanto alla sussistenza, dicesi Dio. Il Dio è dunque quel solo essere la cui sussistenza è l'essenza. Dio dunque sussiste per propria essenza, per tal ragione egli è essere assoluto per nulla confondibile con l'essere comune, che è un'essenza senza sussistenza. Dio dunque è l'essere per essenza. Rosmini a questo punto si domanda, se quell'essere è per sé intelligibile nella sua propria sussistenza, se quell'essere deve apprendersi dallo spirito con un atto solo, perché in lui la sussistenza è ad un tempo l'essenza? Quale sarà quest'atto dello spirito col quale si dovrà apprendere? L'atto con il quale la mente dell'uomo apprende l'essere assoluto non può essere né un'intuizione né un'affermazione, ma sarà un sentimento intellettuale. Tale espressione risulta adeguata dal punto di vista della modalità umana di apprendere l'essere assoluto, ma risulta inadeguata ad esprimere il modo con cui Dio intende se stesso. Infatti l'essenza divina risiede totalmente in un essere sussistente, che è la sussistenza di quell'essere, è l'essenza di quell'essere. Dunque questa sussistenza per la propria essenza è intesa e nota a se stessa. Per quanto riguarda la sussistenza, si rileva che essa è per sé intesa in virtù dell'atto intellettivo necessario. Se la sussistenza divina è per sé intesa, essa è soggetto, ossia persona, e intanto è il verbo, come Sant'Agostino e San Tommaso avevano accuratamente notato già in precedenza. Il verbo non deve però essere inteso come l'atto intellettivo di Dio, quanto il termine di quell'atto sia la stessa sussistenza divina intesa, di modo che la sapienza risultante dall'atto intellettivo divino risulta essere comune a tutta la Trinità. Rosmini osserva che siccome l'intelligente e l'inteso sono correlativi, alla sussistenza del primo si può argomentare alla sostanzialità o sussistenza del secondo, e sotto questo aspetto ha efficacia l'argomento di San Tommaso, che scrive «In Deo autem, idem est intelligere et esse, et ideo verbum, intellectus divini, non est aliquid accidens, sed pertinens ad naturam eius, unde oportet quod sid subsistens, quia quidquid est in natura Dei, est Deus». E veramente noi abbiamo veduto che il verbo divino è la sussistenza divina in quanto è intesa, quella stessa sussistenza che è ad un tempo intelligente per sé ed essere per sé. In virtù di questa sussistenza il verbo ha l'idea delle cose contingenti e la virtù di crearle, poiché è sussistenza. Allora si comprende che la creazione, prosegue Rosmini, è propria della sussistenza divina che crea secondo le idee che ha in se stessa in quanto ella è intesa per sé, ossia in quanto ella è verbo. E però la creazione è un'operazione che appartiene a tutta la Trinità, che ha l'identica sussistenza. Strettamente connesso al tema della creazione, si scorge quello relativo alla modalità con la quale l'esemplare delle cose contingenti sia nel verbo. Rosmini avverte immediatamente che il verbo e l'esemplare del mondo non sono due verbi, ma sempre solo uno inteso come sussistenza divina che conosce e che comprende se stessa, e aggiunge che in quanto si comprende come l'essere limitabile, cioè avente in sé la possibilità di ente limitato, intanto fa ufficio di esemplare della realtà o sussistenza limitata. È a questo punto che si inserisce una puntuale trattazione di come debba essere intesa la potenza creatrice divina e la connessa problematica delle relazioni fra potenza creatrice e potenza conoscitiva, nonché la differenza fondamentale fra la potenza umana, che passa all'atto, e quella divina, che non patisce tale passaggio perché Dio è atto puro. Proseguiamo oltre. Rosmini passa ad un altro quesito particolarmente rilevante riguardante la modalità della presenza delle idee nel verbo. Egli nota che nel verbo divino, come tale, non si contiene propriamente le idee specifiche e realmente distinte dei vari enti finiti, ma si contiene unicamente la possibilità dell'ente finito, il che è quanto dire l'idea dell'essere in universale, la quale, rispetto alla sussistenza divina come essere assoluto e illimitato, è la sussistenza per sé manifesta. Rispetto, poi, all'ente finito, non ancora sussistente, è puramente idea. Se prendiamo in considerazione l'uomo, per sua stessa natura notiamo che certamente gli è comunicata l'idea dell'essere in universale, ma non ciò che viene definita la sussistenza divina per sé medesima o per sé manifesta. Quindi all'uomo non gli è comunicato il verbo, ma la luce proveniente dal verbo. Due questioni si presentano a questo punto. La prima, che Rosmini pone in questi termini, peraltro molto complessi: la divina potenza propria della divina sussistenza e però dell'intera Trinità fu quella che determinò quali speciali limitazioni dovesse avere l'ente finito che ella voleva creare. Questa determinazione fu ella fatta a pieno arbitrio senza alcuna ragione? La seconda. La divina potenza si determinò a creare il mondo senza ragione con cieco arbitrio? Vediamo di rispondere. Al primo quesito, la cui risposta risulta molto articolata, si giunge alla seguente conclusione. Il creato non può essere che uno, benché risultante da molte parti, da molti enti, uno l'universo e quindi uno il concetto dell'universo nella divina mente, il qual concetto è la sapienza creata ab eterno con l'atto della creazione del mondo. Le cose tutte contingenti non sono dunque da Dio conosciute per molte idee staccate, ma per un'idea sola emergente dall'atto della creazione, che si immedesima con quell'atto stesso. Al secondo quesito si risponde così. L'essere è amabile a Dio, amando il Dio se stesso per essenza, egli ama l'essere in tutti i modi. Quindi non solo ama l'essere finito, ma ama che sussista anche l'essere finito che imita, per quanto può il primo. Se dunque ama che sussista, egli ha una ragione in se stesso di farlo sussistere, ossia di creare. Infatti, l'atto della creazione si medesima con l'atto generativo del verbo perché quest'atto è la sussistenza divina, in quanto intendendo se stessa, rende se stessa manifesta, che è il verbo. Ma rendendo se stessa manifesta, rende manifesta ad un tempo l'ente finito che imita, come può la sussistenza divina. Ora, il rendere a se stessa manifesto l'ente finito, determinato è un crearlo. Ma noi ci chiediamo, qual è la differenza fra l'atto generativo come tale e l'atto creativo? Potremmo rispondere in questo modo. L'atto generativo è necessario, in quanto la sussistenza divina è necessariamente per sé manifesta. L'atto creativo invece è volontario, perché procede dall'amore che Dio ha per sé e perciò per tutto ciò che lo imita. Rosmini procede nel ragionamento considerando i diversi significati che il termine logos ha assunto in relazione al verbo, parola esprimente meglio di ogni altra la seconda persona della Trinità, sia considerata rispetto al Padre che rispetto alle creature. Si tenga presente però che fra il verbo umano e il verbo divino vi sono differenze fondamentali. Vediamo di rintracciarle in questo schema. Il verbo divino, non passando mai dalla potenza all'atto, è sempre in atto, sempre generato ab eterno. Vediamo nel caso del verbo umano. Si produce per mezzo di un passaggio dalla potenza all'atto. Il verbo divino è essenziale alla natura divina, tanto che non esisterebbe senza il verbo. Dio, che è l'essere assoluto, ha per sua propria essenza di esistere in tre persone, la seconda delle quali è il verbo. Per quanto riguarda quello umano, invece, è un accidente dell'anima, tant'è che l'anima umana potrebbe esistere anche senza il verbo. ritorniamo al verbo divino, non è una semplice affermazione ma sentimento intellettuale. Invece, dall'altra parte, è semplicemente un'affermazione interna. Ritorniamo al verbo divino. La sussistenza divina è anche essenza per se stessa. Non si produce una sintesi fra la sussistenza e l'essenza di Dio per costituirlo come oggetto, poiché la sussistenza è già oggetto per sé. La sussistenza è già verbo senza bisogno d'altro. Invece, per quanto riguarda il verbo umano, si ottiene unendo la sussistenza delle cose contingenti con la loro essenza. Ritorniamo al verbo divino. Quando Dio Padre pronuncia il verbo, pronuncia se stesso per mezzo di sé. La sussistenza divina risulta continuamente pronunciata, continuamente resa manifesta a se stessa, perché è luce a se stessa per essenza. Invece, quando l'uomo pronuncia il suo verbo, l'essenza che egli unisce alla sussistenza è di fronte alla sua mente, ma non è la sua mente. Infatti, la mente dell'uomo necessita di essere illuminata. Il verbo divino è uno solo che pronuncia l'essere, illimitato ed assoluto, ossia la sussistenza divina. Invece, dall'altra parte, quello umano è molteplice, poiché l'uomo pronuncia diversi verbi. Quello divino è costituente della divina sussistenza e produttivo delle creature, mentre con il verbo l'uomo afferma le sussistenze infinite, ma tale verbo fornisce all'uomo solo la notizia della sussistenza delle cose che cadono nel suo sentimento, e quindi non producendole in se stesse. Per quanto riguarda il verbo divino, Dio opera per mezzo del suo verbo, mentre per quanto riguarda l'uomo è persuasivo ma non operativo. Il verbo divino non riceve nulla se non dal Padre, che gli è uguale, in quanto è la sussistenza divina per sé intesa. Invece, quello umano riceve dal verbo divino tutti gli elementi di cui è costituito. Infatti riceve, primo, l'essenza delle cose, ossia la possibilità dell'ente finito che diviene il lume di sua ragione. Secondo, le sussistenze finite che egli afferma col suo verbo persuasivo e le azioni che egli afferma buone, a sé soggetto, col suo verbo pratico, perché tutto ciò riceve il sussistere dall'atto del verbo divino. Terzo, l'atto stesso soggettivo dell'affermazione e del giudicio che è posto in essere dal verbo, nel quale e per il quale sono fatte tutte le cose. Se vi è quindi una relazione fra l'essere e il verbo, e l'uomo l'intuisce l'essere, in che modo, e questa è la domanda fondamentale, può conoscere l'uomo la natura del verbo divino? Rosmini risponde in maniera veramente efficace in questo modo: ma l'essenza da noi intuita dell'essere, benché sia un'appartenenza dell'essere, tuttavia non è il verbo, perché non è l'essere attuato, ma l'essere in potenza, non è la sua sussistenza, ma la pura essenza. Il mondo conosciuto neppure esso è il verbo, ma ha solo un'analogia col verbo divino. L'uomo dunque non conosce per natura il verbo, non lo percepisce per sua natura, e quindi le speculazioni della ragione naturale non giungono se non ad averne un cotal concetto negativo ed analogico. Una conoscenza del verbo da parte dell'uomo è possibile solo se la comunicazione avviene per opera del verbo stesso, ma questo tipo di comunicazione è definibile soprannaturale, in quanto proveniente direttamente dall'essere infinito e sussistente, che è superiore alla natura stessa finita. Rosmini definisce la comunicazione del verbo all'uomo un fatto che non può essere frutto di ragionamento umano. In tal senso si spiega la differenza fra l'ordine soprannaturale, cui corrisponde la comunicazione che il verbo divino fa all'uomo di sé, e l'ordine naturale, cui corrispondono le diverse dottrine che i filosofi elaborano razionalmente, ma in modo imperfetto sul verbo. Queste scienze possiedono principi specifici, infatti, così come il principio della scienza naturale è l'idea, cioè l'essere ideale, così il principio della scienza soprannaturale è il verbo, definito appunto l'essere reale per sé manifesto. Si possono distinguere due fasi nell'ambito della comunicazione del verbo agli uomini. Una prima, in cui nell'antica rivelazione vi furono delle verità rivelate afferenti il verbo, che però, pur essendo doni di Cristo, non sono ancora il Cristo manifestato agli uomini. E una seconda, in cui egli prese carne umana ed egli stesso ammaestrò gli uomini. E dalle sue parole esteriori rispose la grazia interiore che diede agli uomini la percezione del verbo parlante e operante, la quale perciò si può chiamare verbiforme. Allora gli uomini appresero la stessa persona del verbo vestita dell'umanità che ne comunicava gli influssi. Le appartenenze del verbo possono essere di due tipi in relazione alla differenza sussistente fra lume naturale e lume soprannaturale, che conviene esplicitare adeguatamente nel seguente schema. Lume naturale è semplicemente ideale, il lume soprannaturale invece è anche reale. Il lume naturale è l'atto compiuto dall'umana, dall'anima umana per ricevere il lume naturale e si chiama intuizione. Mentre l'atto compiuto dall'anima umana per ricevere il lume soprannaturale si chiama percezione. In più, l'essere ideale per sé oggetto è quindi definibile appartenenza ideale del verbo divino. Dall'altra parte invece è essere reale, ossia la divina sussistenza, quindi definibile appartenenza reale dello stesso verbo. Rosmini si chiede a questo punto come sia possibile che le speciali verità rivelate siano molte dal momento in cui la parola di Dio, ossia il verbo, è uno. La risposta è notevolmente chiara. Infatti egli osserva che, come tutte le verità naturali, tutte le idee si riducono ad una, cioè all'idea dell'essere, così similiantemente tutte le verità soprannaturali si riducono ad una, cioè alla verità sussistente, all'essere reale soggetto per sé oggetto che è il verbo. Accanto a tale questione si presenta il problema di stabilire in che modo l'idea, che è una, possa trasmutare in molte altre che vengono definite concetti. Rosmini fornisce le seguenti tre motivazioni. Primo, per la molteplicità delle sostanze create, l'una delle quali, attesa la loro limitazione, è esclusivamente in se stessa, fuori di tutte le altre. Onde avviene che quando applichiamo l'essere ideale a conoscere l'una di esse, con questo non conosciamo punto l'altra, ma abbiamo una notizia esclusiva, affatto separata dalla notizia di tutte le altre cose. Secondo, da questa molteplicità di sostanze finite nasce una molteplicità di rapporti pure esclusivi e limitato ciascuno a se stesso, onde di nuovo procede una molteplicità di notizie mediante altrettante applicazioni dell'essere a più sostanze che si raffrontano per rilevarne le varie relazioni. Terza, la terza ragione deriva dalla molteplicità che si trova in ciascuna sostanza creata, ognuna delle quali è perfettamente semplice, notandovisi accidenti, passioni ed azioni, cambiamento di modi, divisione di spazio, successione di tempo, eccetera. A ciascuna delle quali cose, che ha natura esclusiva e sua propria, applicandosi tuttavia all'essere ideale, se ne hanno altrettante notizie e concetti. La relazione sussistente fra la molteplicità nell'ordine naturale e in quello soprannaturale non risulta affatto disordinata, poiché gli elementi di cui tale molteplicità sono costituite risultano unificabili ed unificati da un comune fondamento. Scrive Rosmini: dobbiamo vedere come tutte le verità speciali si riducano ad unità, cioè ad un solo oggetto, come questo sia un'appartenenza del verbo e come, ove ci si riveli questo oggetto in quanto è soggetto, sia persona, allora sia egli il verbo a noi comunicato. Dobbiamo vedere il medesimo delle grazie a noi comunicate come si rifondano e riducano in una grazia sola, appartenenza del Santo Spirito, che è lo stesso Santo Spirito quando in quella grazia egli ci si rivela come persona. Ma cosa si intende per verità speciali ricevute tramite la rivelazione divina? Rosmini spiega che esse si riducono a quelle verità che dichiarano innanzitutto la natura divina e poi ciò che Dio ha fatto, e infine i doveri che l'uomo ha nei confronti di Dio. Si tenga presente che le verità che regolano le operazioni si riducono alle verità imposte a credere, perché l'operazione morale non è altro che una ricognizione della verità appresa dall'intelletto, ricognizione che produce gli effetti e le azioni ben ordinate che ammigliorano e perfezionano moralmente l'uomo. Accanto a tali verità emergono quelle definite teoretiche, che riguardano la natura e le azioni esterne di Dio, riconducibili alla natura divina. Dio infatti agisce per mezzo di quell'atto stesso con il quale esiste. Queste verità si riducono alla cognizione del verbo divino, perché la creazione e le altre operazioni esterne sono fatte per il verbo e in Dio non sono distinte da quell'atto che costituisce il verbo divino. Tutte le verità rivelate sono contenute nel verbo e possono essere considerate come applicazioni alle cose create da parte della prima cognizione soprannaturale, ossia quella del verbo. A tal punto sorge una questione. Com'è possibile conoscere che tali verità speciali sono contenute nella sola cognizione del verbo divino? Rosmini propone le due seguenti soluzioni, che peraltro non sono in antitesi, ed esprimono, direi nel medesimo tempo, due gradi di conoscenza perfettamente individuabili. Prima, perché o si conosce ciò unicamente perché di fatto tali verità si servono a conoscere qualche cosa della natura divina e delle sue azioni nel mondo, senza però che percepissero il verbo personalmente manifestante come tali verità. E in base a ciò si comprende che tale grado offra una duplicità di cognizione che può essere definita diretta o indiretta. Una cognizione è diretta quella, secondo Rosmini, è quella che vede essere comune a tutti i fedeli che appartengono alla Chiesa di Dio. Quella indiretta è quella che Rosmini definisce scientifica, ossia quella cognizione di coloro i quali applicano il ragionamento alle verità rivelate. Se questi due tipi di cognizioni erano già disponibili agli ebrei, proprio dei cristiani, invece, dice Rosmini, è il modo di percepire il verbo nell'atto di manifestare le verità speciali, verità intese soprattutto con il cuore. Scrive Rosmini, ed è quella seconda puntualizzazione che faceva, ovvero si conosce che tutte le speciali verità di cui parliamo sono contenute nel verbo, e nello stesso tempo si percepisce il verbo personalmente nell'atto di manifestarcele, non già solo ai nostri orecchi carnali, che non basterebbe, ma agli orecchi del nostro cuore. E questo è proprio sol de cristiani, e dicesi acconciamente, vedere le verità soprannaturali nel verbo. Anche qui entra in gioco la duplicità della cognizione. Una cognizione diretta, che ha il suo fondamento nella percezione del verbo che ai cristiani è data per mezzo del battesimo. E una cognizione riflessa, che è definita teologica, attraverso la quale la riflessione condotta sulla cognizione diretta permette la formulazione di una scienza, che se si occupa solo del verbo come oggetto si chiamerà teologia. Se invece si occupa del verbo che agisce nelle anime come soggetto e persona per sé oggetto, si chiamerà teologia mistica. Rosmini passa quindi ad individuare in 5 punti le modalità di cognizione soprannaturale data agli uomini prima dell'incarnazione del verbo. Primo, le verità speciali rivelate. Secondo, quel tanto che ciascuna verità fa conoscere della natura divina, nel che ricevevano unità, riducendosi tutte a gradi e aspetti diversi della cognizione della stessa cosa. Terzo, atteso la grazia divisa secondo le verità speciali, questa natura divina davasi a percepire come per sé manifesta, oggetto reale per sé manifesto, che era il verbo, ma soltanto oggettivamente appreso, non il verbo come soggetto e persona. E quindi, propriamente parlando, era la divina sussistenza per sé manifesta, ma non operante. Quarto, vi aveva altresì la promessa della venuta al mondo del verbo, qual soggetto e persona, il che non importa una comunicazione interna di questa personalità, bastando la fede in questa misteriosa promessa. La cognizione del verbo come persona data agli antichi non era positiva e percettiva, ma negativa, razionale, simbolica, misteriosa, oggetto di fede, assai più che non sia presentemente a cristiani, i quali ne hanno una iniziale percezione, e la loro fede si riferisce soltanto alla percezione completa e svelata che costituisce la celeste beatitudine. Quinto, finalmente vi era la riflessione e la meditazione filosofica che, ritornando sopra questi dati rivelati esteriormente ed interiormente, riducevano in teoria scientifica le credenze, onde nacque quella teologia ebraica, onde io credo, dice Rosmini, non poco deducesse il platonismo e specialmente la scuola alessandrina. Dopo essersi soffermato sulla questione della tradizione, secondo la quale alcuni padri della Chiesa tradussero il termine ebraico memar, cioè verbo, con sermo, Rosmini mostra come il termine verbum sia più conforme a quanto qui sopra definito rispetto al termine sermo. Vediamo in questo schema. Prendiamo in considerazione il termine sermo. Il termine può essere valido per esprimere il verbo interno del padre. Il termine però non risulta adatto ad esprimere la personale manifestazione del verbo agli uomini. E in più il termine esprime una pluralità di concetti. Vediamo invece il termine verbum. Il termine verbum è validissimo per esprimere l'unità del verbo di Dio. E in più è il termine che esprime perfettamente il fatto che il verbo sia contemporaneamente la dottrina, cioè il sermo, e il detentore della dottrina. Guadagnati tali risultati, è possibile proseguire oltre e compiere quel delicato passaggio dall'ordine intellettuale all'ordine morale per comprendere che è possibile applicare adesso le medesime dottrine. Se è vero che l'ordine morale ha da un lato la legge e dall'altro l'adesione dell'uomo alla legge, è altrettanto vero che il riferimento di tutte le leggi e la connessa adesione umana a quelle è da ricercarsi in quella formula che Rosmini esprime in questo modo: riconosci l'essere. Egli infatti scrive in modo veramente paradigmatico che così come uno è l'essere, uno è l'idea dell'essere, così uno è l'esigenza che manifesta l'essere divenire amato come quello che è per sé amabile all'essere intelligente. E se uno è l'oggetto amabile, l'essere, uno ha la necessità morale di amarlo, unico è quindi il dovere morale, unico il pregio morale dell'ente intellettivo, il qual consiste nel suo amore illimitato all'essere. Nell'ambito dell'ordine morale si determina l'azione dell'uomo che persegue un fine, supponendo che questi conosca Dio. L'unità morale con il fine emerge nel momento in cui tutta la virtù umana, tutte le azioni dell'uomo, si conformano all'amore di Dio. Dio si può conoscere naturalmente, cioè negativamente, e allora la virtù operante dell'uomo resta confinata alla natura e ai suoi limiti. Ma quando si raggiunge la cognizione soprannaturale di Dio, cioè l'infusione della grazia, che è una cotal percezione della divina realità, allora tutto l'ordine morale si sublima e diviene soprannaturale, perché l'amore morale acquista per oggetto l'essere assoluto positivamente conosciuto, sentito, percepito. La qual comunicazione immediata di Dio all'anima suole avvenire con qualche manifestazione esterna di Dio, con qualche rivelazione, segno ossia sacramento. Allorché poi il Verbo prese carne, allora si manifestò esternamente con la natura umana da lui vestita. E a questa comunicazione esterna corrispose la percezione interna e graziosa della persona divina del Verbo, la quale è il principio e il fondamento della virtù cristiana, la perfezione cristiana della virtù soprannaturale. Come abbiamo potuto vedere, questa lezione molto densa, molto complicata, e dalla quale abbiamo dovuto anche tralasciare diversi altri elementi, ci permettono così di entrare nelle ultime riflessioni che ci rimangono. Ma era importante, a mio giudizio, trattare questo argomento in maniera così puntiglioso per evidenziare proprio quell'elemento di profondità e di ricerca che emerge poi in tutta l'opera rosminiana.